Pensieri a voce alta, a cura di Guido Landolina, pubblicato nel dicembre del 2005, seconda parte di due. La deriva dei continenti, la terra primordiale, un continente unico a forma di fiore appena sbocciato, come una rosa ad 8 petali. In occasione della puntata precedente avevo introdotto il tema di come il famoso geofisico tedesco Alfred Wegener nel 1910 fosse rimasto colpito, guardando una mappa della Terra, dal fatto che le coste dell'America del Sud sembravano combaciare in maniera impressionante con quelle dell'Africa occidentale. Egli fece allora degli studi elaborando nel 1912 la sua famosa teoria sulla deriva lenta dei continenti. Secondo Wegener, questi, in origine, dovevano aver fatto parte di un unico complesso continentale, quello che oggi i geografi moderni chiamano Pangea. Ma sulle prime, la ricostruzione della deriva dei continenti fatta da Wegener non convinse del tutto gli altri studiosi, non solo perché rappresentava una novità assoluta e sorprendente, ma perché certe ricostruzioni dei percorsi a ritroso non collimavano bene e anzi talune si erano dimostrate completamente errate, forse anche a causa di certe possibili forzature che Wegener sembrava avesse fatto per far quadrare meglio la sua teoria. Fernand Crombet, e avendo parlato di lui sufficientemente nelle due puntate precedenti, non staremo più a spiegare chi è, credeva invece con assoluta fede nella infallibilità della Bibbia e rimase sorpreso da un salmo 73-74 che accennava al fatto che Dio aveva operato la salvezza al centro della terra. Tale salvezza per i cristiani è stata notoriamente conquistata su una croce a Gerusalemme, per cui Crombet, ricordandosi della teoria di Wegener sulla deriva dei continenti, decise di approfondirne gli studi. Avvalendosi di carte dei fondali marini più moderne e dei rilevamenti consentiti dalle nuove tecnologie e dalle prospezioni scientifiche dei fondi oceanici della seconda metà del secolo scorso, partendo infine dal presupposto che il diluvio universale non poté che aggiungere acqua a quella dei mari preesistenti, decise di fare i propri rilievi a 2000 metri sotto il livello medio attuale degli oceani, che è di 4000 metri. Scoperse a questo punto che a questo livello le coste degli attuali continenti opposti combaciavano. Scoprì inoltre sui fondi marini la scia che questi avevano lasciato nel corso della deriva e scoprì inoltre che nella posizione iniziale dei continenti era rimasta una loro impronta lavica, cioè la loro forma provocata dalla fuoriuscita di lava seguita allo spostamento, lava solidificatasi a contatto con l'acqua oceanica fredda. Dedusse infine, altra intuizione straordinaria, che affinché tale impronta lavica potesse formarsi in maniera così precisa, ciò non poteva essere attribuito che ad una solidificazione rapidissima della lava, dovuta ad un cataclisma planetario di immani proporzioni, che egli concluse, sempre grazie ai suoi studi, essersi verificato nel giro di pochi mesi nel corso del diluvio universale, che la Bibbia data a poco più di 4000 anni fa. Cosa questa dura da accettare per i geologi moderni, perché viene a smentire la teoria fino ad ora accettata di una deriva lenta dei continenti, avvenuta in maniera impercettibile nel corso di milioni di anni, e perché viene a sconvolgere tante teorie sulla datazione delle ere geologiche della Terra. In definitiva, operando la ricostruzione a ritroso del cammino dei continenti, a 2000 metri al di sotto rispetto all'attuale livello medio di profondità degli oceani, Fernand Krombeck scoperse che effettivamente questi si ricongiungevano in un continente unico, la Pangea. Detta così, la questione della deriva sembrerebbe una cosa semplice, ma Krombeck, per darle valore scientifico, ha dedicato anni e anni di studio e parecchie opere a questo problema geografico, riuscendo però a fare ciò in cui Wegener non era bene riuscito: ricostruire molto più esattamente il cammino a ritroso della deriva e fare combaciare quasi perfettamente i vari continenti che, finalmente riuniti sulla carta, avevano assunto la forma di un'isola colossale circondata da un unico oceano, un'isola con la forma di un fiore appena sbocciato, una sorta di rosa a 8 petali. Se la terra originaria doveva contenere il paradiso terrestre e una umanità di figli di Dio, il regalo di Dio ad Adamo ed Eva di quello che avrebbe dovuto essere il loro regno terrestre non avrebbe potuto essere più poetico e bello. Durante la catastrofe del diluvio universale, l'arca costruita da Noè su precise misure indicate nella Bibbia da Dio, nauticamente perfette al punto che moderni esperti di tecnica delle costruzioni navali, riproducendone un modello in scala sufficientemente grande e in condizioni paragonabili a quelle di onde di 60 metri supposte per un diluvio quale quello biblico, l'hanno trovata inaffondabile e non capovolgibile, resistette con il suo carico vivente di uomini, animali e foraggi, galleggiando come un enorme cassone, salvo adagiarsi sulle pendici del monte Ararat, quando il livello delle acque cominciò a decrescere e dove i ricercatori hanno localizzato anni fa dei resti della stessa localizzati sotto i ghiacci e parzialmente scoperti. Il nuovo credo degli illuministi della Rivoluzione francese. Avremo occasione in futuro di mettere meglio a fuoco questi accadimenti concernenti il diluvio sulla scorta degli studi biblici e geologici di Krombeck. Per ora dirò solo che l'ipotesi che la deriva dei continenti sia stata lenta e abbia comportato milioni e milioni di anni per realizzarsi non è una verità scientifica, cioè provata da fatti accertati, ma frutto di una sorta di convincimento filosofico illuminista, sostanzialmente anticristiano, anzi di un credo a sua volta religioso, un credo che, partito dal rifiuto dei dogmi cristiani, è pervenuto a creare i propri dogmi, mettendo culturalmente all'indice i propugnatori del credo tradizionali, accusati di bigottismo e creduloneria. Un nuovo credo divulgato da 200 anni attraverso le cattedre universitarie quasi completamente egemonizzate dai nuovi sacerdoti, attraverso una selezione mirata dei libri di testo scolastici e quindi l'imposizione di una nuova cultura laica, quando non addirittura laicista. I mass media si sono fatti poi diffusori di questa cultura, fino ad orientare i convincimenti degli strati più profondi della società. È per questa ragione che quanto narrato nella Bibbia, in particolare per quanto attiene la Genesi, ha finito per essere oggi considerato dalla stessa maggioranza delle persone cristiane più un racconto mitico con dei riflessi spirituali o etici che frutto di ispirazione divina. Il suddetto nuovo credo illuminista si basa dunque su una fede alternativa, una fede nella quale si dovrebbe credere indipendentemente dalla ragione, perché, pur presentata in maniera apparentemente razionale e autoaccreditandosi per di più come verità scientifica, non adduce in realtà alcuna prova sperimentale, contrariamente a quelli che sono i postulati della vera scienza, per cui una teoria si può considerare scientifica non se essa affascina, ma solo se è provata sperimentalmente o con verifiche sul campo. Quella della deriva lenta è una fede che è figlia della teoria dell'attualismo geologico, sposatosi per un matrimonio di convenienza con la teoria dell'evoluzionismo antropologico, perché queste sono due teorie che filosoficamente e scientificamente si sostengono a vicenda, come quel tizio di un giallo televisivo che, accusato di un delitto, offriva come prova della veridicità del proprio alibi le dichiarazioni di un altro personaggio che in realtà aveva commesso il misfatto con lui, ma che, fornendo l'alibi al primo, si assicurava l'alibi anche per se stesso. In forza comunque di queste teorie, per rendere teoricamente possibile la supposta evoluzione dalla scimmia all'uomo, o volendo escludere a priori le catastrofi naturali quali il diluvio universale, considerato un mito e non una verità di fede, attualisti ed evoluzionisti hanno dovuto ipotizzare periodi estremamente lunghi, e cioè centinaia di milioni di anni, perché certi fenomeni avessero teoricamente il tempo di realizzarsi agli impercettibili ritmi attuali. Ciò sia per dare tempo ai continenti di allontanarsi fino al punto in cui sono oggi, sia per dare all'uomo il tempo di formarsi ed evolversi dalla prima cellula vivente, quella che secondo gli evoluzionisti sarebbe addirittura nata da sé, come il resto dell'universo, fino all'animale attuale per eccellenza, appunto l'uomo. Gerusalemme, prima della deriva dei continenti e del diluvio universale, era veramente al centro del continente unico, ma per merito di Gesù Cristo. E se in qualche modo, o per altre ragioni, fosse ancora oggi al centro del mondo? Ma qual è stata, in definitiva, la conclusione di tutto questo studio di Wegener e poi soprattutto di Fernand Combret? La scoperta del fatto che Gerusalemme, in quel continente riunificato, assumeva veramente una posizione esattamente al centro della terra, come diceva il Salmo biblico, così come correttamente tradotto e interpretato dai primi padri della Chiesa. Se qualcuno di voi, ma lo escludo, fosse per caso un pochino troppo razionalista o un pochino attualista, per non dire evoluzionista, mi potreste domandare se non mi sembra un poco puerile e mitico, o forse troppo sentimentale, immaginare con Combret che Dio avesse creato una terraferma circondata dall'oceano, quello pacifico, e che questa avesse addirittura la forma di un fiore appena sbocciato, per di più a 8 petali. Ma non vedete come è fatta la natura che ci guarda? E per un Dio capace di creare l'universo con miliardi di galassie contenenti ciascuna miliardi di stelle e pianeti, capace di creare la Terra con la sua perfezione di colori e di forme che ci circondano, come ad esempio le forme straordinarie di tanti fiori, di tanti cristalli minerali, per non dire i cristalli geometrici della semplicissima neve, pensate che debba essere stato per lui un problema fare assumere alla terraferma destinata ad accogliere l'uomo la forma geometrica e bellissima di un fiore? Ora forse vi domanderete anche come mai, fin dall'inizio della creazione della Terra, con il suo continente unico originario, ma prima ancora che l'uomo venisse creato, Gerusalemme avrebbe dovuto trovarsi al centro della Terra, e come mai proprio Gerusalemme e non invece un'altra città? La spiegazione è che Dio prevede tutto e fa tutto con ordine e misura. Egli, nella sua eternità, che è fuori del tempo, sapeva che l'umanità nel tempo si sarebbe completamente corrotta a seguito del peccato originale e che, nonostante la distruzione del diluvio, si sarebbe nuovamente corrotta. La Bibbia narra che quando Noè, uscito dall'arca che ormai si era adagiata sulle pendici dell'Ararat, edificò un altare offrendo a Dio olocausti in ringraziamento. Dio disse: «Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto». I discendenti di Noè, dimentichi tuttavia della lezione ricevuta, si diedero nuovamente alla corruzione e all'impietà, per cui Dio, che si era impegnato con Noè a non mandare più il diluvio, prima li punì, provocando la cosiddetta confusione delle lingue. Poi mandò però suo figlio, il Verbo, per salvare l'umanità attraverso la redenzione sulla croce di Gerusalemme, secondo la promessa che aveva fatto ad Adamo ed Eva al momento della cacciata dal paradiso terrestre. Dio, fin dal prima della creazione della terra, sapeva che nella storia la tragedia di un Dio fattosi uomo si sarebbe conclusa su di una croce di quella città. Ecco dunque la ragione della centralità, anzi il cristocentrismo, per usare un termine ben noto ai teologi cristiani, della posizione geografica di Gerusalemme nel corso della formazione della originaria Pangea. Tale composizione, figurativamente parlando, non riflette altro che la centralità di Gesù Cristo nel progetto di redenzione e restaurazione non solo della terra, ma dell'intera creazione. Quello era il luogo dove in futuro gli uomini avrebbero edificato la città destinata a ospitare sul Golgota l'altare sul quale il Verbo uomo Dio si sarebbe immolato per ottenere la salvezza dei figli di Dio, riscattandoli a prezzo della propria vita davanti al Padre. Questa posizione di Gerusalemme, crocevia delle tre religioni monoteiste che riconoscono in Abramo il loro comune padre, non può tuttavia non farci meditare anche alla luce della storia contemporanea se, con la ricostituzione relativamente recente dello Stato di Israele dopo 2000 anni di dispersione, non ci si trovi ora di fronte ai prodromi di qualche nuovo avvenimento epocale. Gerusalemme e con lei Israele e la Palestina, dove vi era la vecchia terra di Canaan, è infatti al centro di importanti profezie del passato, ma che potrebbero riguardare anche il futuro, in particolare l'Apocalisse di San Giovanni Evangelista. È nota la maledizione che nella Bibbia Noè ebbe a lanciare su suo nipote Canaan, che gli aveva mancato di rispetto e che insieme a suo padre Cam lo aveva deriso mentre egli, seminudo, giaceva nella sua tenda. «Sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli», e aggiunse: «Benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia il suo schiavo. Dio dilati Yafet e questi dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo». Il Dio della Bibbia aveva l'abitudine di onorare gli impegni solenni presi dai suoi patriarchi. Le loro benedizioni erano ambite dai figli e nipoti, tanto quanto erano temute le maledizioni che si avveravano. Il popolo di Israele, discendente di Sem attraverso Abramo, finì infatti, non so dirvi se per caso o a causa di questa maledizione di Noè, per assoggettare e occupare nei secoli successivi la terra di Canaan, in sostanza l'odierna Palestina. Da questa terra gli ebrei Ribellatisi al successivo dominio romano sotto la guida di un condottiero che si era dichiarato l'atteso Messia, sarebbero stati a loro volta espulsi nel 70 d.C. dopo la riconquista romana di Gerusalemme. Lo storico giudeo Giuseppe Flavio, ufficiale delle truppe ebraiche fatto prigioniero dai romani, ha scritto di 1 milione di morti, in maggioranza civili, affluiti numerosi in occasione di una Pasqua ebraica, tutti rimasti imbottigliati nella città circondata improvvisamente dai romani e assediata per alcuni anni. In quell'occasione rimase accidentalmente distrutto il tempio andato a fuoco mentre tutti i suoi sacerdoti vennero passati per le armi. La distruzione del tempio era stata profetizzata agli apostoli da Gesù poco prima della sua cattura e crocifissione. Da allora gli editti imperiali vietarono la ricostituzione dello Stato di Israele. Iniziò la dispersione ebraica nel mondo, diaspora terminata solo recentemente con la creazione del nuovo Stato di Israele dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nella metà del secolo scorso. Quale sarà il futuro di Gerusalemme, di Israele e della Palestina? Quale il senso completo e misterioso di quella maledizione di Noè? Quale sarà il nostro stesso futuro, quello di noi odierni europei e in genere occidentali, in buona parte proprio discendenti della stirpe di Japhet, in questa situazione di tensione internazionale che, questa volta da un punto di vista non geografico ma politico, trova sempre in Gerusalemme il suo epicentro? L'interessante soluzione non è del tutto difficile, ma l'affido alla vostra perspicacia.